Sono Marco Bani, direttore del Consorzio del Vino Chianti. Il consorzio è nato nel lontano 1927, fra qualche anno faremo il compleanno dei 100 anni, appunto. Nacque sulla lungimiranza di tutta una serie di imprenditori del settore vinicolo fiorentino con nomi illustri. E all'epoca ricomprendeva anche quella che era nel disciplinare una sottozona del Chianti Classico che poi nel 96 si è separata con un proprio disciplinare autonomo da quello che è il Consorzio del Chianti. 3.000, per dare un po' di numeri, 3.000 produttori di uve aderenti per 1.400 aziende che trasformano l'uva in vino e circa 600 aziende imbottigliatrici. Quindi diciamo che sono numeri importanti. Tutti gli anni più o meno la uva destinata a produrre uva Chianti viene raccolta intorno a 15.000 ettari che sono collocati tutti all'interno dell'area centrale della Toscana collinare. Quindi una denominazione importante che abbraccia le province da Siena, ad Arezzo, a Firenze, a Pisa, Prato, fino ad arrivare a Pisa. È una denominazione molto articolata sul territorio, tant'è che abbiamo ben 7 sottozone o menzioni geografiche aggiuntive, in quanto oggi il termine sottozona è un attimino abbandonato perché parrebbe prodotto di minor livello, in realtà sono dei cru e quindi tutto il contrario. Se ne sta aggiungendo un'ottava, stiamo lavorando a una modifica del disciplinare proprio in questo periodo, quella delle Terre di Vinci. Terre di Vinci sarà appunto l'ottava nostra sottozona. Era nata in concomitanza con i festeggiamenti di Leonardo da Vinci, poi tutta una serie di motivazioni, diciamo, si hanno fatto slittare i termini, ma comunque andremo avanti lo stesso. Il Chianti rappresenta circa 1.200.000 quintali di uve, diciamo così, dove la parte da padrone la fa il Sangiovese, ovviamente. E circa 800.000 ettolitri di vino, pari a 100 milioni di bottiglie che tutti gli anni i nostri produttori si vedono a dover immettere sul mercato. Per cui è una denominazione importante, è stata quella che ha fatto conoscere insieme al Lambrusco il vino italiano e toscano, per quanto ci riguarda in particolare nel mondo, con quello che all'epoca era il vecchio Fiasco, ora chiaramente abbandonato o comunque in edizioni molto limitate, perché normalmente il consumatore abbina il Fiasco a un prodotto di poco prezzo e minor qualità, per cui diciamo così, da parte delle aziende che vanno sul mercato è stato sostanzialmente abbandonato. Anche se ultimamente ha qualche segnale di ripresa, perché tutto serve a distinguersi all'interno di un mercato molto complesso, per cui anche aziende importanti di multinazionali americane, diciamo, si hanno riscoperto una tipologia nuova di fiasco, per cui insomma c'è un ritorno anche a quelle che sono le tradizioni e all'antico. Certo, tutte le attività che il consorzio e i produttori stanno facendo è quello un po' di svincolarsi da questa figura tradizionale, immagine tradizionale e proiettarsi verso nuovi mercati con prodotti di alto livello, o quantomeno con una crescita di livello costante nel corso degli anni. Di questi 100 milioni di bottiglie che tutti gli anni vanno sul mercato, più o meno il 35% rimane in Italia, che è il, quindi il primo mercato per quanto riguarda la denominazione, e il 65% con percentuali diverse va all'estero. In Europa il principale mercato è quello del tedesco, anche se negli ultimi anni abbiamo avuto delle flessioni in termini di esportazione in Germania, anche perché anche la Germania ha avuto dei problemi, diciamo così, di capacità di spesa da parte dei consumatori, ma essenzialmente perché vini spagnoli e sudamericani, diciamo così, che hanno forse un rapporto migliore qualità-prezzo, diciamo così, ci stanno facendo una grossa concorrenza. Peraltro, sempre in Germania c'è anche una riscoperta dei loro vini autoctoni, bianchi in particolare, per cui insomma c'è qualche difficoltà sul mercato, e per questo motivo nelle nostre attività promozionali in Europa la Germania è una di quelle su cui prestiamo maggiore attenzione. Altro paese europeo è l'Inghilterra, adesso con tutte le problematiche relative alla Brexit, vediamo cosa succederà. Per quanto riguarda i paesi extraeuropei, abbiamo gli Stati Uniti, paese primo, principe per quanto riguarda il mercato del Chianti. Siamo ben presenti, ben distribuiti, quindi diciamo così, stiamo lavorando più che per sviluppare, perché riteniamo che le città fondamentali, New York, San Francisco, Chicago, diciamo così, siano mercati sostanzialmente coperti ormai, e quindi chi entra o che riesce a entrare vuol dire che riesce a entrare a discapito di un altro che esce. Quindi faremo, diciamo così, particolare attenzione e svilupperemo iniziative in quelle che sono città magari di stati, tipo il Texas o altri stati, dove magari la pressione e la concorrenza da parte di altri vini, compresi gli stessi americani, diciamo così, è un po' più leggera, un pochino più morbida. Ovvio che la Cina sicuramente è un paese target di riferimento, sulla quale noi abbiamo investito molto e stiamo investendo al di là delle attuali difficoltà. Dovendo prevedere una produzione che andrà intorno a 1 milione di ettolitri rispetto agli 800.000, quindi la Cina per noi rappresenta un mercato che può coprire con i loro consumi, diciamo così, questa maggiore che avremo con l'andata a regime di tutti gli impianti. Quindi stiamo lavorando anche attraverso attività di formazione, le nostre academy in Cina, che normalmente vengono fatte in quattro importanti città del paese, con due serie di corsi di formazione, al termine del quale viene lasciato ai vincitori, a coloro che superano il test finale, delle pergamene come ambasciatori del Chianti in Cina. Analoga iniziativa l'abbiamo avviata per la prima volta nel 2019 nel Centro America, quindi Messico, Panama, Perù, Bolivia, sono tutti paesi che stanno approcciandosi al vino, sono tutti paesi dove ci sarà uno sviluppo del turismo, e quindi vorremmo essere lì presenti, già conosciuti, prima che magari arrivino i francesi con le loro corazzate che ci spiazzano. Quindi queste sono delle attività di carattere formativo che servono, e servono oggi più che mai in questo contesto, in questo momento, proprio perché deve essere mantenuta viva l'attenzione sulla denominazione. Quindi noi ci stiamo quest'anno purtroppo le academy e le attività di formazione le dovremo saltare, le abbiamo concluse nel mese di gennaio in Centro America, ma quelle previste per la prossima estate-autunno dovranno essere abbandonate perché, essendo saltate tutte le ferie primaverili, noi ci troveremo a concentrare tutte le attività promozionali con speranza, perché non è detto che si riesca a farlo, tutto nel periodo autunnale. Chiaro che questo vuol dire fare una selezione, perché non possiamo fare tutto in 3 mesi, tutto quello era l'attività programmata nell'arco dei 12 mesi, e quindi a qualcosa dovremmo rinunciare. Sicuramente il problema dell'emergenza sanitaria, nata in Cina peraltro e poi diffusa in Italia, ha creato dei grossi problemi, anche se la Cina, dalle notizie che abbiamo, pare stia riprendendosi, e quindi già ripartono le consegne del vino in Cina, e questo, diciamo così, ci fa sperare in una seconda metà del 2020 in ripresa, anche se non arriveremo mai a tornare, almeno per l'anno 2020, nella situazione a regime come l'abbiamo lasciata a fine 2019. Effetti della pandemia sanitaria. Sicuramente la chiusura del canale Horeca è in Italia, ma non solo in Italia, diciamo così, ha bloccato tutte quelle che erano le vendite dirette che venivano fatte dai nostri produttori ai ristoranti, agli alberghi, alle pizzerie, e queste erano vendite che portavano, diciamo così, anche denaro fresco in azienda rispetto ai tempi più lunghi di quelli che sono in grande distribuzione o per altri canali. Ovviamente, anche se si legge un po' dappertutto, ma lo registriamo anche dai nostri dati, il canale della grande distribuzione, che rappresenta in Italia il 65% di quel 35% che avevamo detto prima, è importante. Il Chianti è un prodotto, o almeno per una parte si adatta molto bene alla grande distribuzione, che vuole prodotti di livello prezzo un attimino più bassi rispetto agli altri, e i numeri sono estremamente positivi. Basti pensare che noi, per esempio, nei primi mesi, nei primi 4 mesi, al 30 di aprile, abbiamo un calo di marcatura dei prodotti del solo 2%, proprio perché è stato recuperato le vendite in grande distribuzione. Ma il problema qual è? Perché detto così parrebbe che tutto fosse rose e fiori. In realtà le maggiori vendite in grande distribuzione non hanno assolutamente compensato quelle che erano le vendite dirette, sia nel canale Horeca, sia nel canale che è altrettanto importante, quello del agriturismo, enoturismo, turismo del vino, che praticamente è chiuso. Tutti gli agriturismi sono sostanzialmente chiusi, e per loro avere settimanalmente, dal mese di aprile fino a tutto settembre-ottobre, persone in azienda che consumavano, oltre che i prodotti aziendali, magari anche il vino, o comunque si portavano via, quando scendono con le macchine, delle confezioni di vino, o comunque si approcciano al vino e poi magari, quando sono tornati nei loro paesi, si ricordano di aver assaggiato del buon vino rosso, è chiaro che tutto questo oggi manca. Senza una brevissima parentesi, senza voler far polemica con quelle che sono le iniziative che vengono conclamate, direi quasi giornalmente, a livello governativo al settore agricoltura, viticoltura in particolare, non è arrivato sostanzialmente niente. Quindi noi abbiamo fatto diversi appelli, abbiamo fatto diversi documenti, speriamo che qualcosa si muova. Questo espandersi un po' a 360 gradi dell'emergenza sanitaria ha anche comportato, anche se in modo marginale, difficoltà di approvvigionamento, e di approvvigionamento verso l'interno e di approvvigionamento verso l'esterno. La paura di trovarsi ad essere messi in quarantena ha fatto sì che tanti trasportatori, diciamo così, si siano rifiutati di entrare in Italia con i loro mezzi per rifornirsi e consegnare il vino e gli altri prodotti agricoli. Così come c'è qualche difficoltà nell'approvvigionarsi di delle cose più elementari per quanto riguarda un'azienda confezionatrice, tipo le bottiglie, le etichette, i sugheri e quant'altro. Comunque queste contribuiscono a fare tutto il pacchetto delle difficoltà attuali, ma ovviamente non sono l'elemento fondamentale. L'elemento fondamentale è che a breve si riaprano le attività commerciali, quindi ristoranti, pizzerie, alberghi e quant'altro, in maniera da riprendere con gradualità, perché non immaginiamoci che, diciamo così, nel giro di breve tempo le cose tornino a quella che era la normalità per noi per quanto riguarda il discorso delle vendite e del mercato, ma ci vorrà del tempo. Sicuramente non basterà il prossimo 31 dicembre, avremo gli effetti anche nel 2021. Il consorzio in questo periodo come si sta adoperando? Si sta adoperando essenzialmente nel tenere sempre accesa l'attenzione sulla denominazione, anche adoperando strumenti nuovi, quasi sicuramente andremo a mettere in campo, tipo videoconferenze o incontri B2B online per videoconferenza, dove presentare, anche se in maniera abbastanza un po' artificiosa, ai nostri interlocutori cinesi, americani e quant'altro, le nostre produzioni. È chiaro che il vino è un prodotto particolare, diciamo così. Insieme al vino noi vendiamo la storia, vendiamo le sensazioni, vendiamo diciamo così tutto quello che è il bagaglio culturale che ci sta dietro a un prodotto. Quindi farlo attraverso uno schermo, farlo attraverso un video, sicuramente non ha gli stessi effetti e non avrà gli stessi risultati. Comunque, oggi è l'unico mezzo che abbiamo per poter comunicare e confrontarsi con i nostri interlocutori, i nostri acquirenti, e quindi quello lo mettiamo in campo. Sicuramente l'accompagneremo anche con una campagna pubblicitaria su riviste, però più che con le solite pagine che normalmente vengono scorse abbastanza frettolosamente, dove c'è la pubblicità o il marchio di una denominazione, sarà attraverso un po' degli editoriali, e quindi dove il presidente o chi per il consorzio, diciamo così, racconterà o continuerà a raccontare quella che è la storia del vino Chianti, facendo sempre presente che comunque in campo le attività non si fermano a prescindere da tutto quello che è l'aspetto sanitario. Quindi nel campo si continua a lavorare, in cantina si continua a lavorare, e tutto questo, diciamo così, serve di accompagnamento alla presentazione dei nostri prodotti. Sicuramente questa situazione di crisi creerà e determinerà un salto di qualità, no? ammesso che sia un salto di qualità nel commercio. L'e-commerce sicuramente sarà un cavallo di battaglia che le aziende dovranno utilizzare e dovranno attrezzarsi in questo senso. Chiaro che, come dicevo prima, con questo commercio elettronico si perde il rapporto umano e il rapporto culturale, diciamo così, che c'è quando due persone si guardano negli occhi e magari di fronte a un bicchiere di vino, però oggi come oggi è un sistema, è un mezzo che sta crescendo in tutto il mondo. In Italia sta crescendo con un attimino più di lentezza, perché probabilmente siamo un pochino più allergici all'utilizzo di determinati strumenti, o comunque forse siamo un po' più pigri, però quello sicuramente è il futuro. Chiaro che vendere per e-commerce un prodotto vuol dire rivoluzionare la propria organizzazione aziendale, quindi su questo le aziende saranno chiamate a fare investimenti, perché chiaramente da solo non viene niente. Quindi ci sarà da formare le stesse aziende, oltre ai nostri clienti o potenziali clienti, nell'utilizzo, nel sfruttamento di questo nuovo sistema di commercializzazione. Per cui stiamo lavorando anche in questo senso. Vediamo come possiamo mettere in pratica, diciamo così, queste esigenze. Oggi le aziende sono distratte più come si può dire, da situazioni di emergenza che vivono all'interno della propria impresa. Chiaro che le difficoltà giornaliere magari fanno perdere di vista un attimino quelli che sono gli obiettivi principali, anche perché dobbiamo tenere presente che, almeno per quanto riguarda il Chianti, esso è composto essenzialmente di aziende medio-piccole, aziende medio-piccole che hanno bisogno di accompagnamento, a differenza dei grandi brand che possono utilizzare delle strutture, degli uffici marketing, uffici commerciali strutturati con tante professionalità. Spesso nell'azienda medio-piccola l'imprenditore è quello che fa tutto. Quindi ovviamente ci sarà da superare questa difficoltà e accompagnare queste aziende, queste imprese in questo percorso di crescita. Se ho saltato qualcosa o...
No, credo che sia tutto perfetto. L'unica cosa era l'ultima domanda: quale attività possono organizzare le imprese e il consorzio per rilanciare anche il turismo nel territorio? Possiamo fare anche questa, e poi credo che sostanzialmente ha risposto a tutto perfettamente.
Allora, in ultimo, prosegua. In ultimo, diciamo così, un aspetto fondamentale lo richiamava la presidente delle Donne del Vino, la Cinelli Colombini, proprio in un articolo qualche giorno fa. Purtroppo le nostre aziende, che in tantissimi casi, oltre a offrire del buon vino, offrono anche ospitalità a tutto tondo, nel senso che, al di là di fornire camere, appartamenti o quelli che sono, quasi sempre, spesso offrono chi solo la degustazione dei prodotti, chi fino anche ai pasti. È chiaro che il blocco degli arrivi, essenzialmente dall'estero, degli ospiti, diciamo così, ha bloccato totalmente questo tipo di attività. Io credo che quest'anno, almeno per l'estate 2020, avremo un turismo, diciamo così, a corto raggio. Quindi, con tutta probabilità, avremo turisti italiani più che turisti che provengono da altri paesi, perché chiaramente c'è diffidenza, c'è difficoltà anche all'impiego dei mezzi di trasporto, c'è timore, diciamo così, di eventuali periodi di quarantena, per cui sicuramente lo straniero avrà bisogno di più tempo per riconsiderare delle permanenze in Italia. Quindi noi dovremo puntare essenzialmente a questo punto sugli italiani offrendo dei pacchetti appetitosi sotto tutti gli aspetti, perché ovviamente in una situazione normale noi soffrivamo la concorrenza di pacchetti all inclusive, dove le agenzie di viaggio promettevano mete più o meno esotiche, paesi più o meno lontani, a dei prezzi estremamente concorrenziali. Il nostro livello in Toscana di ospitalità è più alto, sia per quanto riguarda le location, sia per quanto riguarda anche i servizi, e quindi ovviamente soffriva di una concorrenza in termini di prezzo. Io credo che quest'anno, se il settore saprà dare degli opportuni messaggi e delle opportune proposte al turista italiano, diciamo così, ci siano tempi e modi per poter rimettere un attimino in piedi una stagione che al momento è completamente persa. Qualcuno addirittura parla di non aprire neanche le proprie strutture, perché ovviamente tenere in piedi e aperte certe strutture ha comunque dei costi fissi, che se non c'è un minimo di presenze di ospiti, diciamo così, non c'è convenienza, ma è semplicemente rimessa. Quindi anche lì dovremo reinventarci ed essere competitivi in termini di prezzo, ma essenzialmente di qualità dell'offerta.